Allora, abbiamo ascoltato il Vangelo che ci verrà proposto domenica prossima, quinta domenica di Quaresima, quindi ci stiamo avvicinando proprio, poi lunedì prossimo dovremo affrontare il Vangelo della Passione praticamente, perché leggeremo il Vangelo delle Palme. Il Vangelo di domenica prossima è un Vangelo, avete sentito, abbastanza complicato, complesso, però di Giovanni, siamo al capitolo 12 di Giovanni, c'è questo lungo monologo di Gesù, è certo che se noi lo affrontiamo nella chiave giovannea, cioè leggendolo e commentandolo nell'ottica giovannea, questo brano tutto sommato non è così complesso come può apparire, ecco. Perché Giovanni ha dei termini, ha delle figure, ha dei pensieri che sono proprio suoi, quindi se si entra nell'ottica giovannea in realtà è un Vangelo molto intenso, non complesso, ma molto intenso e anche molto bello. Richiederebbe tantissimo tempo per commentarlo tutto, io vi lascerò soltanto dei pensieri su questo brano che possa servire a questa settimana per voi, per prepararvi poi al Vangelo di domenica prossima. Poi sulle cose che dirò, finita la preghiera, possiamo confrontarci per alcuni minuti. Il testo dice: in quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano alcuni greci. Abbiamo dei greci che fanno una richiesta, non direttamente a Gesù, lo fanno a Filippo, il quale va a dirlo a Andrea, poi vanno a dirlo a Gesù, c'è questo passaggio. Allora, prima cosa da sottolineare, chi sono questi greci? Siamo a Gerusalemme, siamo in pieno contesto ebraico e ci sono dei greci. Ora, vi dicevo, Giovanni ha dei lemmi, ha delle parole che sono sue, sono tecniche, diciamo. Ne vedremo, l'abbiamo già visto la scorsa volta, ad esempio vita eterna. Adesso, greci, ma chi sono questi greci? I greci rappresentano, rispetto a Israele, rispetto alla regione ebraica, rappresentano i lontani, i pagani, gli impuri, possiamo dire quelli che non sono dei nostri, quindi quelli che noi consideriamo non dei nostri vogliono vedere Gesù. Avranno pensato questo Filippo, Andrea e i suoi. E questa è già un'indicazione molto interessante, molto importante, che in fondo Dio è per tutti. È una bellissima apertura ai lontani. Tutti possono vedere Gesù. Tutti possono entrare in contatto con Gesù. Tutti possono entrare in contatto con Dio. E questo è un primo messaggio che vorrei lasciarvi, evangelico, che Dio non fa preferenza di persona, ovviamente. Non è che perché uno è ebreo, no? Qui siamo in contesto ebraico, ha un privilegio, letto per oggi noi, non è che perché noi siamo cristiani abbiamo dei privilegi di fronte a Dio. Ecco, una cosa bella che il Vangelo ci ricorda è che nessuno ha dei privilegi di fronte a Dio. Non illudiamoci. Questo facciamo un po' fatica forse a comprendere. Ma neanche le religiose, neanche i preti, neanche i vescovi, anzi, neanche il Papa. Non è che qualcuno ha uno status per cui Dio dice tu mi sei un pochino più vicino, io ti, tra me e te c'è un rapporto che è un po' diverso da... Questo viene ribadito molto, poi ci siamo dimenticati di questa cosa, no? Ma Paolo lo dice, no? Dio non fa preferenze di persone. Lo dice perché è anche un po' interessato a questa cosa, perché lui non è un apostolo e dice che quei 12 lì non si montino la testa, dice Paolo. Dio non fa preferenze di persone, quindi lo dice, ma ha ragione. Dio non fa preferenze di persone. Quindi i greci rappresentano questo popolo lontano, possiamo dire i non credenti, no? Quelli che... Ecco, erano considerati impuri, come i samaritani ad esempio, no? Erano gli impuri per Israele però, per i giudei. E questo è tipico, no? Chi non è dei nostri, chi non è con noi è contro di noi, no? Chi non è dei nostri, noi lo facciamo un pochino, pensate verso i musulmani, verso le altre religioni, no? Sì, vabbè, si impegnano, però vuoi mettere, noi siamo cristiani, eh? Cioè, come per dire, noi abbiamo un pochino più di verità rispetto a loro. E non funziona proprio così, eh? Non è che noi cristiani siamo un pochino, un po' più privilegiati rispetto agli altri, eh? Gesù risponderà, e coloro vogliono vedere Gesù. Ecco, Gesù risponderà non come vederlo, come poterlo vedere, ma dove incontrarlo. E questo è importante, nel Vangelo viene ribadito spesso questo, non importa il come, ma il dove. Gesù è l'amore, Gesù rappresenta l'amore. L'amore non si vede. Dell'amore si fa esperienza, quindi di Gesù è importante questa risposta di Gesù, Gesù non lo possiamo vedere. Se qualcuno ha visto Gesù, una telefonatina al 118, un TSO, lo portiamo via, ecco, no? Gesù non si vede, Di Gesù si fa esperienza, cioè dell'amore si fa esperienza. Allora, il versetto successivo, il 23, ci dice, Gesù dice, come è possibile fare esperienza di Lui. Cioè, non dice dove, come vederlo, ma come fare esperienza di Lui? E Gesù dice, risponde con questa, lo dice questa cosa in una maniera un po' sibillina, no? Usa questa frase usando la parola ora, è venuta l'ora. Altro termine tecnico per Giovanni, l'ora. Giovanni usa tantissima la parola ora. Vi ricordate, già all'inizio del Vangelo, no? Quando dice alla madre, non è ancora venuta la mia ora, cosa mi chiedi, no? Quando gli chiede di trasformare l'acqua in vino. Ma non è ancora giunta la mia ora, le dice Gesù. Ma cos'è questa ora? È l'ora della croce. Quindi Giovanni ci sta dicendo, vuoi vedere Gesù come i greci? Vuoi incontrare, vuoi fare esperienza dell'amore che è Gesù? Allora ama. Che cos'è la croce? La croce è l'esperienza ultima dell'amore. Questa è la croce. La croce significa soltanto un amore che va fino alla fine. Questa è la croce. È il segno di un amore che non si ferma. È un amore che si spende fino alla fine, che si dà fino... Perché un amore che si fermasse un po' prima della fine, capite che non può più essere chiamato amore. Poi ognuno ha la sua fine, no? Non è che tutti dobbiamo morire, no? Però la fine vuol dire fin dove posso amare, fin quanto, no? Ognuno ha il suo fine, cioè. Quindi quando si dice croce, questo forse l'ho già detto, ma lo ripeto perché è importante, quando si parla di croce nel cristianesimo, bisogna sempre intendere l'amore che va fino alla fine, è l'espressione dell'amore. Quindi quando si dice porta la tua croce, non vuol dire sopporta un po' le malattie, gli acciacchi, no, quello non è la croce. Portare la croce vuol dire portare le conseguenze dell'amore che ti viene chiesto in quella determinata circostanza, cioè, no? Cioè vai fino in fondo nel tuo atto di amore. Quindi vogliamo vedere Gesù. Ama. Se ami, fai esperienza dell'amore, e questo è fare esperienza di Gesù, perché Gesù è solo l'amore. È bella, è una bella risposta quella di Gesù. Questa cosa, tra l'altro, viene fuori in maniera splendida alla fine, quando Gesù risorge. È vero che i Vangeli dicono che qualcuno l'ha visto. Ammettiamo che sia vero che qualcuno l'ha visto, eh? Io ho dei dubbi. Ma la maggior parte del mondo per 2000 anni non l'ha visto risorto. Non si fa esperienza del Gesù risorto. Gesù dice alle donne: dite di andare in Galilea e là mi vedranno. Ma cosa vuol dire andare in Galilea e lì vederlo? La Galilea vuol dire il quotidiano, vuol dire la vita concreta, vuol dire... Allora, se tu cominci a amare nel tuo quotidiano, fai esperienza del Gesù risorto. Cioè, il Gesù risorto lo si incontra là dove si ama. C'è anche un canto, no, che lo si canta ancora. Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Capite? Dove c'è la carità, dove si vive la carità, dove si fa un atto di amore, dove ci si prende cura, lì c'è Dio, si può fare esperienza di Dio, quindi di Gesù, che è la manifestazione massima di Dio. Quindi non possiamo vedere Gesù. Possiamo farne esperienza ogni volta che lo amiamo, e ne facciamo esperienza del Gesù risorto. Ma la cosa più bella di tutti è che noi non soltanto facciamo esperienza del risorto, ma facciamo esperienza di risurrezione noi, perché chi ama risorge. Chi ama risorge. Questo l'ho già detto, lo ripeto, sono solito qua perché è un periodo che sto parlando tantissimo dappertutto, quindi probabilmente confondo, ma teniamo conto questa cosa importante, che noi cristiani non crediamo che risorgeremo dopo la morte. Noi crediamo che risorgiamo di qua nella vita nel momento in cui amiamo. Quindi, quando amiamo, facciamo esperienza di risurrezione, del risorto, in ultima analisi, di Dio. E qui si inserisce, al versetto 24, questa frase che è diventata una dei, diciamo, il versetto 24 del capitolo 12 è uno dei vertici del Vangelo di Giovanni. una frase brevissima che ha una potenza impressionante. Gesù dice questa sentenza: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se muore porta molto frutto. Ovviamente sta parlando di sé, ma sta lasciando questo messaggio che io credo essere il centro del cristianesimo. Perché cos'è un seme? Il chicco di grano è un seme. Cos'è il seme? L'ho fatta questa domanda qualche giorno fa da qualche parte, ma nessuno mi ha risposto. Il seme è un qualcosa che non possiamo sapere cosa avverrà, di cosa sarà seme. L'unico modo per sapere di cosa è seme, di cosa può diventare, perché un seme è un qualcosa in potenza, no? È potenzialmente quella cosa lì, ma necessita di una cosa, quella di morire. Cioè, voi prendete un seme, lo mettete nel terreno, lì muore, marcisce, si distrugge, ma è l'unico modo per sbocciare. Allora Gesù ha intuito questo. Guardate che questa cosa è impressionante, nessuno ce l'ha detto prima. Noi veniamo al mondo come dei semi. La nostra vita, noi non nasciamo, ad esempio una bestia, no? Un cane, nasce cane, non è che poi diventa più cane in qualità quando invecchia, è solo in quantità aumenta. Noi invece ci trasformiamo, cioè noi nasciamo semi e non cresciamo soltanto in quantità, non invecchiamo soltanto, noi diventiamo noi stessi pienamente soltanto per via di amore. Allora, vogliamo sapere cosa possiamo essere alla fine della nostra vita? Comincia ad amare. Se il chicco di grano non muore, questo morire, stiamo attenti, è positiva questa cosa del morire, non è, se non interpretiamo bene la cosa, rischiamo di vedere il cristianesimo come qualcosa di listato a lutto, no? Morire vuol dire morire al proprio io in qualche modo, no? Se tu cominci ad amare, rinuncia a te stesso, capite? Chi ama mette da parte il proprio ego, il proprio io, comincia a prendersi cura dell'altro, cioè si dimentica, si prende cura dell'altro, ma questo prendersi cura dell'altro fa crescere in umanità me. Quindi noi siamo dei semi che hanno bisogno di sbocciare, cioè di venire alla piena umanità, perché non nasciamo uomini, noi nasciamo semi, appunto, qualcosa di concentrato che ha bisogno poi di deflagrare. E cosa fa deflagrare? Cos'è che faccia sbocciare l'umanità? Non la fisicità, perché uno può diventare anche 100 kg e alto 2 metri e arrivare a 100 anni, ma rimanere sempre un seme. L'unico modo è amare, capite? L'amore ti chiederà di rinunciare a mettere da parte il proprio ego, a prenderti cura dell'umanità dell'altro, e più ti prendi cura dell'umanità dell'altro, più la tua umanità diventa piena, cioè tu diventi te stesso. Tu diventi te stesso. Ecco, allora Gesù sta dicendo con questa frase: io sono questo seme, io sono, Gesù lo sta riferendo a lui, ma in realtà lo dice per tutti noi, perché noi funzioniamo come Gesù. Gesù dice: io sono questo seme che per diventare pienamente me stesso devo portare alle estreme conseguenze il mio atto di amore, e poi se mi chiederà di morire questo amore, io morirò, però saprò, io so, dice Gesù, che la morte che conoscerò sulla croce sarà la mia deflagrazione completa. Quindi la croce di Gesù non è stata la fine della vita di Gesù, È stata l'esplosione della vita di Gesù. Cioè Gesù è diventato pienamente se stesso, il Cristo, possiamo dire, sulla croce. Cioè la croce è l'atto è come se Gesù fosse sbocciato sulla croce, sbocciato. Per quello che si dice che l'albero della vita, il frutto è Gesù. Quindi Gesù è sbocciato sulla croce, a dirci che l'amore, anche se ti fa morire, in realtà è il modo per farti sbocciare. Chi non ama non sboccia, chi non ama non diventa se stesso, chi non ama rimane seme. Ora, questo lo dice al versetto 24. Probabilmente Gesù ha detto, ma forse non avete capito bene, vi ridico la cosa. E lo ridice col versetto 25. Gesù sta dicendo, io vi sto dicendo che chi ama la propria vita la perde. Cosa vuol dire chi ama la propria vita? Stiamo attenti, dobbiamo amare la nostra vita, La vita è da amare, la vita è da vivere fino in fondo, è da sfruttare, fino a succhiarla, no, abbiamo solo una vita, quindi dobbiamo... Però amarla qui è in senso... Chi si lucida tutte le mattine il seme, chi non sta sempre nel proprio angolino senza entrare in relazione con l'altro, cioè amare vuol dire vivere d'egoismo in fondo, chi vive soltanto incentrato sul proprio ombelico perde la vita, capite? Questo è grossa sta cosa. Gesù ci sta dicendo che noi possiamo fallire la vita, cioè se non ti prendi cura dell'altro muori tu. Se ami soltanto il tuo io e non quello degli altri, ti perdi. Non vai in inferno. Ti perdi, nel senso che non sbocci. Questo vuol dire perdersi. Puoi fallire la vita. Che senso ha essere nati e rimanere seme, senza sapere? Poi arriva la morte biologica, magari a 100 anni, e tu sei sempre rimasto seme. E l'ultimo giorno ti domandi, ma cosa sarei potuto diventare io? Una quercia? Una rosa? Un grano? È brutto, Arrivare alla fine della vita e non sapere cosa saremmo potuti diventare. È una vita sprecata. Ecco, questo ci sta dicendo Gesù con questo versetto. Chi ama la sua vita e non quella degli altri, si perde. Ma... chi perde la sua vita, cioè chi smette di guardarsi l'ombelico per guardare il volto dell'altro, del fratello, allora la trova la vita, cioè sboccia. È una logica che va proprio contro il mondo, perché il mondo sembra che ci dica il contrario, cioè ci dica, ma pensa a te stesso, ma cosa te ne frega degli altri? No. È una fregatura quella. Oggi c'è molto questa mentalità, no? Che più mi prendo cura di me senza pensare agli altri, più divento me stesso. Non è vero. Tu diventi te stesso soltanto in un legame con l'altro. Cioè è il tu che fa sbocciare il mio io. Per questo è che io dico sempre... se noi rifiutiamo gli altri, stiamo rifiutando noi stessi. E per questo che l'Occidente malato, l'Italia malata in particolare, che respinge i poveri, sta condannando se stessa. Questo non vale soltanto il seme, può essere una nazione. Cioè, questa umanità non potrà sbocciare fino a quando non comincerà a prendersi cura dei poveri. Capite? I poveri non sono i profughi, quelli che noi... non sono il nostro problema. Sono la nostra opportunità per crescere in umanità. E lo so che non torna a livello mondano, ma a livello evangelico sì, funziona così. Per questo che il Papa continua a battere. Tu Occidente vuoi sbocciare, vuoi crescere in umanità, vuoi diventare umano, cioè vuoi diventare pienamente te stesso? Prenditi cura degli altri. Se respingi gli altri, non fai crescere te stesso. E la logica è questa. Gesù l'ha capita.
L'indifferenza potrebbe essere anche.
Sì, certo. Noi, cos'è allora, possiamo dire così, cos'è che ci fa diventare pienamente noi stessi, che ci fa sbocciare? È la responsabilità verso gli altri. Responsabilità significa rispondere al bisogno dell'altro. Pensate al buon samaritano. Io rispondendo al bisogno dell'altro, che non scelgo io l'altro, perché a volte si sente anche questa cosa negli ambienti cattolici, decido io a chi fare del bene, non a quello lì, non a quello là, no, decido io. E no, non funziona così. Il bene, non scegliamo noi a chi fare del bene, è l'altro che mi chiede di essere amato, capite? Non possiamo scegliere chi amare, eh? È troppo semplice. Poi c'è tutto questo discorso sulla gloria, che è un po' complicato, però merita di essere affrontato. Già al versetto 23 Gesù dice: è venuta l'ora, la croce, che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Poi dice al versetto 26, no, al 28 ancora, il Padre interviene dicendo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Ora, questo termine della gloria torna molto in Giovanni, ma torna anche molto in un certo, forse oggi un po' meno, ma si è usato molto l'idea di glorificare Dio. Lo si canta anche a messa, no? Adesso no, perché siamo in Quaresima, ma sì, no, gloria a Dio nell'alto, dice. Rendiamo gloria a Dio, dobbiamo rendere gloria a Dio. Ma cosa vuol dire rendere gloria a Dio? Gesù ha glorificato il Padre. C'è un autore antico, si chiama Ireneo di Lione, un padre della Chiesa, un genio, che ha detto in una sua opera molto importante contro le eresie, dice una cosa molto interessante, che è diventata famosa, dice: la gloria di Dio è l'uomo vivente. La gloria di Dio è l'uomo vivente. Allora, glorificare Dio cosa vorrà dire? È quello che abbiamo detto fino adesso. Cioè, l'uomo vivente vuol dire l'uomo sbocciato, l'uomo che diventa pienamente se stesso, vuol dire l'uomo che giunge alla pienezza, l'uomo felice, l'uomo in dignità, no? L'uomo bello. Vuoi dare gloria a Dio? Ama i fratelli. Gesù ha dato gloria a Dio? Sì, con la croce ha glorificato Dio, è vero. Ma non perché, non è che Gesù abbia detto: guarda Dio, guarda cosa faccio per te, io muoio per te. Questa è una teologia che ha fatto molto successo, questa, ma è una stupidaggine. Cioè, Dio non può godere della morte di un figlio. Quindi è vero che la croce ha dato gloria a Dio, ma cosa significa? Vuol dire che se la croce è l'amore verso gli uomini che Gesù ha mostrato fino alla fine, in questo modo ha glorificato Dio. Capite? Noi possiamo dare gloria a Dio soltanto amando i fratelli. Quindi quando è che Dio viene glorificato da noi? Quando osserviamo i precetti? No. I comandamenti? No. Quando andiamo a messa? No. Quando viviamo i sacramenti? No. Quando diciamo il rosario? No. Lì Dio non viene glorificato. Dio viene glorificato soltanto quando finalmente un suo figlio è rialzato dal fango, viene rivestito da figlio, viene tolto dalla povertà, gli si ridà dignità piena, è lì che viene glorificato il padre. Cioè un padre gode, diciamo, è felice quando un figlio è felice. Stessa cosa Dio. Cioè la gloria di Dio, la felicità di Dio, possiamo dire, sta nel vedere i suoi figli belli.
Come il figlio prodigo.
Come il figlio prodigo. E allora Gesù è venuto a glorificare il Padre, ma non è che è stato tutto il giorno lì a pregare il Padre. Ha capito che glorificare il Padre voleva dire amare quelli che c'erano lì, che fossero greci, che fossero disgraziati, fossero terroristi. Non importa, Gesù non ha guardato queste cose, Gesù li ha amati. Non è che tu ami, non ami il terrorista, ma ami quello che se lo merita. No, l'amore va riversato su tutti. Allora, Gesù ha vissuto questo con tutti e ha glorificato il Padre. E il Padre risponde dicendo, lo glorifico. Cosa vuol dire che il Padre glorifica? Allora, il Figlio glorifica il Padre amando i fratelli. Il Padre glorifica il Figlio donandogli una vita che è una vita eterna. Questo è molto interessante, cioè chi vive in questo modo, chi vive amando i fratelli, acquisisce una vita già adesso e non dopo. Non c'è il premio nel cristianesimo, non c'è premio. Non parliamo di premio nel cristianesimo. Chi ama i fratelli ha la vita già qui adesso trasformata, capite? Acquisisce una qualità alla sua vita che Giovanni chiama vita eterna. Per Giovanni la vita eterna non è la vita dopo la morte, per Giovanni la vita è questa qui, quella che abbiamo, che amando si riveste di bellezza, di luce, tanto da poter scavalcare anche la morte. Questa è la vita eterna. Vita eterna, eternità nel Vangelo non vuol dire, non riguarda il tempo, riguarda la qualità. Questo è importante. Eh? Eternità nel Vangelo non significa temporalità, ma qualità. Purtroppo noi l'abbiamo dimenticato e parliamo di eternità come una vita lunghissima, no. Allora il Padre interviene e dice l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Cioè faccio in modo, dice Dio, no, che la sua vita sia eterna. Cioè una vita così bella, così grande, che saprà scavalcare anche la morte. Infatti Gesù ha acquisito man mano una qualità di vita così grande da scavalcare anche la morte. Infatti ha conosciuto la risurrezione. Attenti, non è che Gesù è risorto dopo la croce, Gesù è risorto durante la vita, amando, cosa che capiterà a tutti noi, ammesso che amiamo. Quindi, se noi amiamo, risorgiamo, essendo risorti, la morte, non ci potrà fare del male, non potrà toccarci, e noi la scavalchiamo e continuiamo per l'eternità, cioè per sé. Questo è un messaggio molto importante. Un po' difficile, eh? Ma difficile. Sì, 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 sì. Ma ecco, ma magari dopo lo riprendiamo durante le domande. Poi dice questa frase importante, versetto 31. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Allora qui bisogna fare una bella specificazione per i vercellesi, perché ho capito che i vercellesi amano molto il diavolo e l'inferno, cioè ci tengono che ci sia il diavolo e l'inferno. Allora, quando questa frase il principe di questo mondo non è il diavolo, non sta parlando del diavolo. Stiamo attenti, non c'entra niente il diavolo qua. Allora, altro termine tecnico, abbiamo già incontrato tanti termini tecnici in Giovanni. Vita eterna, ora, adesso, mondo. Che cos'è il mondo? Il mondo per Giovanni è la logica che si vive in questo mondo, che è puntata tutta sul potere, sull'avere, sul successo, sull'egoismo, sullo togliere dignità all'altro. Ecco, questo è il mondo. Il mondo è una mentalità, una logica che pensa di essere felice schiacciando gli altri. Allora il padre sta dicendo, ora la croce, quindi con la croce, chi vive l'amore fino alla croce, cioè fino alla fine, cosa farà? Farà una cosa bellissima, come ha fatto Gesù, ma adesso possiamo farlo tutti noi. Chi ama fino alla fine, non soltanto si fa capace di vincere la morte, ma allontanerà sempre di più da questo nostro vivere quotidiano questa oscurità, questo male che tanto male fa all'umanità. Capite? Questa logica che è la tenebra, questo smog che fa male a tutti perché è fatto di egoismo, di violenza, di potere, chi ama lo allontana, sarà gettato fuori. Allora, c'è il male nel mondo? Sì, il male esiste, lo facciamo tutti. C'è solo un modo per cacciare fuori il male da questo mondo, da questa nostra storia. C'è solo un mondo. Facendo cosa? Il bene. Io faccio sempre questo esempio. Creiamo la tenebra in questa stanza. Spegniamo le luci, tutto buio. L'unico modo per far scomparire la tenebra, qual è? È accendere la luce. Ma anche piccolina. Se tu accendi una candela, illumini la stanza e non sarà mai la tenebra a spegnere la candela, capite? È più forte la luce che le tenebre. Quindi qui si sta dicendo che c'è un modo per scacciare fuori dal nostro quotidiano il male, e facendo il bene. Ma più bene facciamo, più si spegne il male. Ora, se c'è tanto male nel mondo, vuol dire che non c'è abbastanza bene. Ma se tutti ci mettessimo d'accordo a Vercelli, domani, tutti, anche in comune, anche Tina, quindi se ci mettiamo tutti d'accordo a fare il bene, ad amare fino alla fine di noi, scomparirebbe il male da Vercelli. Ora, il mondo, l'ebraismo ha una bellissima espressione, dice che il mondo, se sta ancora in piedi con tutto il male che c'è, è perché ci sono pochissime persone che amano, sono i giusti, no? Ma sono pochissimi. Pensate se ci fossero tantissimi giusti, no? E allora è molto bella, no, questa cosa qua. Gesù lo dice in Luca 10, c'è un'altra frase, vi ricordate quando i discepoli vanno in missione, siamo a capitolo 10, poi tornano e sono tutti contenti, no? Vanno da Gesù e dice: Gesù, abbiamo scacciato i demoni, abbiamo guarito gli malati, abbiamo fatto tanto bene, e lui dice: non montatevi la testa, no? I vostri nomi sono scritti nel quella frase lì. E poi aggiunge questa frase un po' difficile, dice: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Satana è un simbolo che rappresenta appunto il mondo del male. Vedete, voi stavate facendo del bene e io vedevo il male cadere. cioè scomparire. Più bene immettiamo nel mondo, più male scomparirà dal mondo. E poi l'ultima frase, Gesù dice: io quando sarò innalzato da terra, cioè la croce, quando salirò in croce, attirerò tutti a me. È bello questo, eh? Cos'è che attira le persone a Gesù? Cioè, diciamo in altro modo, cos'è che potrà avvicinare a Dio le persone? La predicazione, le parole. Sono 2000 anni che predichiamo il Vangelo. Abbiamo svuotato le chiese, quindi vuol dire che la predicazione non avvicina a Dio. I catechismi, sono 2000 anni che facciamo catechismo e ormai è un disastro, non c'è più nessuno che va in chiesa. Quindi non è la predicazione, sono i catechismi, non sono la morale, eh? Sono 2000 anni che predichiamo contro il sesso, la grande fobia del cristianesimo, no? Il sesso. E cosa abbiamo prodotto? Una società fondata sulla sessualità, cioè sul sesso, malato. Sono 2000 anni che ce la prendiamo con i ricchi, condanniamo la ricchezza. Cosa abbiamo prodotto? Un mondo fondato sulla finanza. Quindi è servito niente. Anzi, più abbiamo predicato, peggioriamo la situazione. Quindi non è la predicazione, non è il catechismo, no. Gesù dice: quando sarò elevato. Cos'è la croce? La croce, abbiamo detto che è l'amore fino alla fine. Quindi è l'amore che attira. È l'amore. Se avessimo predicato un po' meno e amato un po' di più, forse qualcuno in più ci avrebbe seguito. Ma li abbiamo sempre cazziati, li abbiamo sempre sgridati, li abbiamo sempre fatti sentire in colpa, li abbiamo sempre prospettato l'inferno. Ma sta gente se ne va, è bellezza quella. L'amore è bellezza. Vi ricordate Dostoevskij quando nell'Idiota dice che ciò che salverà il mondo è la bellezza? E quella frase è ricavato da un capitolo in cui il principe Mishkin sta parlando della croce. Quindi la croce, essendo la manifestazione massima dell'amore, è la manifestazione massima della bellezza. Ed è la bellezza che attrae. Capite? Noi attireremo gente a Dio, o meglio, avvicineremo la gente a Dio per via della bellezza. Ma la gente purtroppo non vede più bellezza nelle nostre chiese. Quando vede i cristiani, la gente non vede bellezza. Vede gente oscura, arrabbiata, al massimo fondamentalista, come i talebani, ma con gente così, ma neanche 5 minuti stanno. La gente va dove c'è la bellezza. I musei. Andate a visitare un museo, una mostra di quadri alla domenica mattina, fate la coda di un'ora a Torino. Fanno la coda per entrare in chiesa? No, ma perché non c'è la bellezza? Capite? È l'amore che attira, la bellezza che attira. C'è poco da fare, il nostro cuore è attratto da quello e Gesù l'ha capito. E allora credo che questo sia proprio un brano che merita di essere approfondito, letto, perché è molto, molto significativo per la nostra vita oggi da cristiani.